Green Stage Radio, what you say is what you are.
RGS Tè con te. In studio Tiziana Borsellini.
Buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio, cari ascoltatori, ve lo voglio cantare, via, buon pomeriggio. Allora, come state?
Le erbette che effetto fanno? Sì,
come avete passato la settimana? Dai, spero bene per tutti. E sicuramente per qualcuno è andata ancora meglio. Sto parlando dei nostri amici che se la sono spassata in spiaggia. Ne vogliamo parlare, Francesco?
No, io non ci sono andato, però parliamo dei nostri amici ascoltatori.
Sì,
perché
i nostri amici ascoltatori.
Purtroppo non ci sono andato perché siamo molto impegnati in questo periodo, cara Tiziana. Qui la radio è diventata internazionale, facciamo
sì,
di tutto
sì.
E di più. Quindi...
Anche io molto, 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 molto indaffarata, perché volevo trovare un dolcetto prima di tutto per far impazzire
importante.
Il tuo palato, caro Francesco.
E ci riuscirei.
Quindi che detto, come mi dicevi, tu non hai paura di nessuno.
Esatto.
E mi hai detto che preferisci le more. Questa è stata un po' una cosa così. Io che tendo al rosso, devo dire che già sono esclusa dal gruppo, però dai, va bene. Va bene, dai, amici, ho tante tante cose da raccontarvi. Prima di tutti voglio presentarvi il mio ospite. Signore e signori, è con noi il mitico professor Luciano Loschi, nonché il presidente dell'Accademia Italiana delle Piante Spontanee. Benvenuto!
Grazie, grazie, un saluto a tutti voi.
Allora, oggi avremo questo mitico professore che mi ha fatto impazzire, l'ho conosciuto a gennaio, mi ha rivoluzionato tutta la mia vita, tutto il mio modo di vedere le cose. E come vi dicevo l'altra volta, mentre prima camminavo e guardavo in aria, adesso cammino e guardo per terra, guardo intorno a cercare tutte le piante e tutti i fiori che mi possono dare ispirazioni o che magari durante una lezione ne ha parlato il mio professore, quindi cerco di riconoscerle a prima vista, che non è facile, è vero, e non è proprio facile. Oggi, come abbiamo già anticipato, parleremo di piante alimurgiche e di cibo di frontiera, di aromaterapia e tante tante altre cose interessanti. Io direi però andiamo intanto a sentire il primo pezzo, rimanete sintonizzati e vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, quindi se volete comunicare con noi in diretta 393 88 90 466. Se volete fare qualche domanda così in diretta potremo rispondere e Luciano sarà a vostra disposizione. Andiamo con Black Eyed Peas e J Babin, Ritmo.
Sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
We
about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos.
Oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero. Extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai,
no.
Sin estilista luzco fly,
yes.
La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta,
nah.
Yo te espero y tengo claro que es mi culpa,
es mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
This is the rhythm.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos,
oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos,
oh,
al
the rhythm, the rebel. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel, new and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is.
This is the rhythm, 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 rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
You like that space?
Successo degli anni 90 di Corona, il ritmo della notte. Adesso siamo in piena estate, quindi ragazzi, la sera siamo fuori, possiamo stare proprio in giro ad ascoltare la musica anche un pochino più del solito, no? Anche perché bisogna sempre avere rispetto degli altri che magari stanno a casa, stanno riposando. Però via, torniamo, ecco, al nostro alla nostra trasmissione. Quindi iniziamo subito con il nostro graditissimo ospite, il professor Luciano Loschi. Allora, Luciano, se non erro, tu sei un ex insegnante di informatica, ma forse uno dei primi in Umbria. Ma allora, da dove nasce questo amore per queste piante spontanee?
Beh, diciamo che è la curiosità dell'adolescente che dall'età di 12-13 anni, andando a trovare la nonna in località Forcatura,
Col Fiorito, quindi.
Forcatura è una località immersa nella fantastica oasi di Col Fiorito.
Che in questi giorni, se non sbaglio, è in piena fioritura.
Beh, diciamo che la fioritura sta per finire, no?
Però,
sta per finire, però qualcosa ancora si può vedere.
Benissimo.
Anche perché stanno tagliando i grani adesso. Quindi la fioritura avviene soprattutto nei campi dove non vengono usati diserbanti.
quindi saranno grano pieno di papaveri e pieno magari di fiordalisi
pieno di quelle, diciamo, di quei fiori, no?
Certo.
Avuto la possibilità appunto di crescere perché non erano stati diserbati. E quindi andando soprattutto in quel periodo, no, per passeggiate, no, nel periodo, diciamo, delle vacanze della scuola, praticamente insieme ad amici del posto, che erano fieri di dimostrare la loro conoscenza di funghi, di queste piante spontanee, eccetera, e io mi accodavo a loro, e nel tempo praticamente nata in me questa passione, anche perché quando si tornava da queste passeggiate, poi mia nonna mi faceva sempre trovare dei cibi e delle cucine fatte con questi prodotti. In particolare è rimasta impressa nella mia memoria, poi l'ho coltivata sempre, anche la cucina con i grugni amari che insieme alle casselle e insieme alla patata e ai cipiri col fiorito rappresentano un cibo, oltre che alimurgico, poi ti
spiegheremo
dirò
che cosa
cos'è. Significa alimurgico. Rappresentano anche un cibo funzionale, diciamo anche nutraceutico, che fa bene al nostro organismo. Quindi è iniziata in me, diciamo, questa passione, che è continuata nel tempo, e naturalmente ho dedicato a questa passione i miei, diciamo, ritagli di tempo. Poi ho approfondito, diciamo, queste tematiche, perché a me piace andare a fondo, capire, no? Quindi,
certo, quindi la curiosità
che diventa anche...
Ti ha portato ad approfondire.
Ad approfondire, quindi a un livello scientifico, no? Quindi tant'è che mi sembra, 2007, ho avuto la certificazione da micologo. Quindi la mia passione di raccoglitore è diventata anche una, diciamo, un'attività quasi professionale, no? Quindi di studio continuo. E poi da presidente del gruppo micologico naturalistico Folignate mi fu chiesto di fare dei corsi sulle erbe spontanee. Io qualcosa conoscevo, no? Quindi certo. Conoscevo queste erbe che qui erano
queste reminiscenze da ragazzo,
di,
no?
Di giovane. E iniziai i primi corsi sulle erbe spontanee, mi ricordo, nel 2010. E da lì poi anche lì è nata questa necessità, diciamo, anche di approfondire queste tematiche. E ho fondato appunto in quel periodo l'Accademia Umbra delle Erbe Campagnole Spontanee, che ha continuato a fare questa attività, diciamo, divulgativa, no?
Sì.
Per divulgare appunto questa cultura naturalistica. E fino a 4 anni fa praticamente, incontrando amici, professori, ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di estendere, diciamo, gli interessi da erbe spontanee, che poi sono tutti gli effetti delle piante erbacee,
certo,
alle piante in genere. Quindi ci stiamo occupando anche di frutti,
quindi avete
bacche,
aperto
selvali,
l'orizzonte,
abbiamo aperto,
quindi,
le piante officinali oggi,
benissimo.
Soprattutto. E quindi
sta
siamo
tornando anche tanto in voga, no? Questo
sì,
modo,
diciamo,
di
piante,
curarsi e di, esatto, alimentarsi con...
Esatto, quindi le piante, diciamo, officinali, piante che vengono usate, no, con i loro oli essenziali,
certo,
per applicazioni in aromaterapia, ed oggi ci stiamo occupando anche per il cibo con gli oli essenziali.
Di che questa... è una tecnica nuova,
è
un po' un'evoluzione.
È un'evoluzione,
diciamo della
siamo
cucina.
Un po' molto pionieristici in questo fatto, diciamo. Non esistono ancora delle realtà conosciute.
Quindi potrebbe essere una soluzione per una signora che magari vuole cucinare qualcosina, anche se non è stagione, oppure stando magari in città non ha la possibilità, ma con alcuni oli essenziali può.
Sì, soprattutto questo. Bisogna avere attenzione, perché
certo,
una, diciamo, una goccia di oli essenziali
è equivalente a...
è più che sufficiente, diciamo, a dare... sì, ma poi soprattutto c'è il vantaggio, usando questi oli essenziali, di averli per tutto l'anno.
Certo.
Quindi
certo,
io ad esempio nel periodo, adesso c'è il periodo, diciamo, della santoreggia, del timo selvatico, dell'icriso, no? Che adesso stanno facendo il fiore, quindi, diciamo, hanno proprio la stagione migliore, no? Per il loro uso. Ma poi in inverno questi non
ci certo, sono. Non
invece
ci sono
tu hai più l'olio essenziale e poi
e ne
come
puoi
se avessi a disposizione.
Senti,
la pianta.
Però una cosa è una
sì,
curiosità,
vabbè,
perché anche abbiamo visto prima, abbiamo pubblicato anche sulla nostra chat e qualcuno ha detto: ma che cosa vuol dire piante alimurgiche e che cos'è il cibo di frontiera, che è l'argomento oggi della giornata.
Esatto, allora la parola alimurgica è una parola che deriva dalla fusione, un acronimo, diciamo, no? Che deriva dalla fusione di due parole latine, alimentia, urgentia, cioè era un alimento che veniva usato in casi di urgenza. I casi di urgenza qual erano? Carestie, tempi di guerra. E naturalmente il popolo, la popolazione,
cioè,
per
altro,
sfamarsi,
ecco,
doveva appunto accedere a queste, conoscere, diciamo, queste piante. Queste erbe sono a tutti gli effetti delle piante, no? Quindi delle piante erbacee. Quindi come tali hanno una struttura morfologica che ai primordi praticamente si presenta come una rosetta basale, no?
Quindi, sì.
Quando si va a raccogliere il crespigno, no? Che è una delle erbe più conosciute nel nostro territorio.
È molto buono, tra l'altro.
Molto buono, fa anche molto bene alle donne, per la pelle, quindi consiglio alle donne.
Quindi mi raccomando, adesso posteremo una bella foto di crespigno, quindi quando avete la possibilità andate a fare una passeggiatina e lo raccogliete. E poi Luciano ci dice come applicarlo.
E quindi quando si vanno a raccogliere i crespigni, praticamente ci si va nel periodo in cui c'è la rosetta basale, ancora non si è formata la pianta. Se ci si va adesso invece si vede la pianta del crespigno. Crespigno è il nome volgare,
certo,
è il nostro nome volgare, no?
Il nostro poi, umbro, forse in Umbria è conosciuto
in
così?
È in Umbria, poi qualcuno lo chiama crespigno, crespino, poi se si va in altre regioni i nomi cambiano del tutto, no?
Sì.
E questi sono nomi volgari che vengono assegnati a queste piante, hanno un loro significato etimologico, no?
Sì.
Che poi dopo spiegheremo durante, certo, no, la chiacchierata. E quando si raccoglie il crespigno, si va con un coltellino e si va sotto la rosetta basale, si taglia lasciando la radice nel terreno.
Che è molto poi, importante.
Che è molto importante, perché poi quella radice può riprodurre ancora, no?
Certo.
Ma naturalmente il crespigno, o come tutte le erbe spontanee, le piante spontanee, hanno un loro ciclo di vita. Quindi da rosetta basale poi nascerà il fusto. Sul fusto nasceranno le cosiddette foglie cauline, perché si chiamano cauline, perché il fusto in gergo si chiama caula, e quindi la fogliolina che si attacca sul fusto, sulla caula, si chiama foglia caulina. Caulina. Poi nascerà il frutto, poi dal frutto nasce il fiore, poi dal fiore nasce il seme. Il seme si disperde nell'aria,
il ciclo
e
piano.
Manda a germogliare questi semi e rinasceranno i crespini.
Ecco perché dovete spontaneo.
Ecco perché, ad esempio, tu nel tuo vaso che hai sul tuo davanzale trovi la portulaca.
La portulaca.
Il seme di portulaca sono semini piccolissimi, si disperdono nell'aria. Quando trovano il terreno adatto per la loro crescita, praticamente tu trovi questa erba. Poi ti parleremo.
Ma certo, vedi, tutte queste sono tante cose.
Ecco, allora, pianta limurgica, quindi, sta a significare che una pianta che veniva usata per sfamarsi. Oggi non è più così, perché noi non ci dobbiamo più sfamare. Noi abbiamo anche troppo cibo. E poi, se parliamo del cibo industriale, praticamente ne dovremmo dire di tutti i colori.
E quindi cibo di frontiera?
Cibo di frontiera, perché è un cibo funzionale. Cioè la scienza ha scoperto, prima lo si sapeva in modo empirico, perché addirittura con queste erbe ci si curava. Ci si curava sia all'esterno del nostro organismo, sia all'interno.
Certo.
Ad esempio la malva, come tutti sanno, si usa per quando si è infiammati, ad esempio si ha mal di denti, eccetera. Però la malva, per uso interno, praticamente avendo le mucillagini, quindi è emolliente, quindi facilita il transito intestinale, quindi facilita la digestione. E quindi dà appunto a cibo per sfamarsi, è diventato un cibo per curarsi.
Per curarsi.
Oppure per prevenire eventuali problemi causati dalla, oggi sappiamo, dai radicali liberi, e quindi parliamo di antiossidanti. E queste piante spontanee hanno tanti ossidanti che in tempi
non sospetti,
lontani praticamente non venivano studiate. Allora invece la scienza li studia. Quindi oggi la scienza ci dice che queste piante spontanee, queste piante limurgiche, oggi sono cibo funzionale, potremmo chiamarlo anche nutraceutico, perché possono curare, diciamo, i nostri problemi salutari.
Allora, ragazzi, un mondo, oggi ci si sta aprendo un mondo a tutti quanti. Tutte queste belle nozioni, poi, se non sbaglio, tutte queste cose tu le hai riacchiuse anche in un piccolo libricino che si chiama Le buone erbe, che abbiamo già pubblicato, poi ne parleremo. Andiamo magari con il secondo pezzo e poi continuiamo a parlare di erbette. Allora, Giovanotti e Tiziano Ferro, dedicato a, lo sappiamo, a qualcuno per noi, Balla per me.
Partirò di notte, ma senza commentare. E me ne andrò a ragione o torto. Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara.
Perché se guardo da dove sono partito, forse
non troppo ma fatico.
Casa dovesse ovunque sto male,
mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone e tu
balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non mi guardano, io sì. E tu corri, corri, ma corri meno, corri in vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me,
balla per me, balla per me, balla per me. Belli, da un passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora.
Oh yeah. Casa dovesse ovunque sto male un po'.
Mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone e tu
balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me,
balla per me, balla per me, balla per me. Con ciò vorrei ballare
e con ciò vale un po' tutto.
E con ciò mi si spezza il cuore, ma ci sta. In casa noi soldati separati,
guerre aperte e chiuse tra pareti.
Però ancora vorrei vederti col sole sui tuoi occhi verdi.
Tu balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano.
Non è tanto, ma balla per me,
balla per me,
balla per me, balla per me, balla per me.
Eccoci tornati. Allora, questo era il pezzo dedicato a Loredana, che me l'aveva chiesto in settimana, e quindi sono contenta di averlo potuto mettere. E voglio fare una domanda, Luciano. Come ti dicevo prima, abbiamo dato il nostro numero di telefono e una nostra amica ascoltatrice, Azalea, ci chiede, aspetta che è partito tutto, sì, ci chiede come si fa a sapere se si è intolleranti oppure allergici a queste piante spontanee?
Beh, diciamo che il problema dell'intolleranza è un problema molto attuale, no? Volendo parlare di intolleranze, facciamo riferimento a una disciplina oggi che è al centro dell'attenzione, no, della scienza, che è la nutrigenetica. Noi sappiamo che, avendo ereditato dai nostri genitori, i nostri nonni, il nostro genoma, praticamente questo genoma, insieme di geni, praticamente ci consente di vivere e di poterci nutrire in un certo modo. C'è chi può mangiare di tutto, c'è chi può mangiare di meno. Faccio un esempio: oggi si parla molto delle intolleranze al lattosio, no? Uh-huh. Il lattosio praticamente è uno zucchero che viene degradato dagli enzimi, da un enzima che viene generato da un gene. Se una persona non ha ereditato quel gene, praticamente non ha l'enzima che degrada il lattosio, ecco. Quindi non può mangiare i latticini. Ora, normalmente, come anche esistono altre intolleranze, no? Quindi intolleranza al glutine.
Quindi saranno degli effetti collaterali, magari, quando uno mangia delle piante che poi...
Allora, se naturalmente... Ma diciamo, il discorso delle piante è un po' diverso. Io non mi occupo soprattutto di questa scienza della nutrizione. Me ne occupo per quanto riguarda, per metterla in relazione appunto al discorso delle erbe, delle piante erbacee. Però so, no, leggendo insomma in letteratura, diciamo, questi problemi, so ad esempio, occupandomi di funghi, di micologia, che chi non ha l'enzima che si chiama trealasi, che degrada il trealosio, che è uno zucchero che è presente in grandi quantità nel genere Boletus, quindi nei porcini, diciamo, sì, praticamente va all'ospedale, perché ecco, non ha l'enzima che degrada praticamente quello zucchero. E per le erbe spontanee, naturalmente, se uno ha delle intolleranze, non è che vada la persona dal medico, certo, diciamo, certo, no, che gli dirà: guarda, mangia questo, non mangiare quest'altro, mangia meno di questo, mangia di quell'altro. Ma sulle erbe spontanee praticamente non ci sono grandi problemi, se uno sa riconoscere quelle buone che può mangiare, no? Diciamo soprattutto che, mangiando queste erbe spontanee, c'è la possibilità di mettere dentro principi attivi, soprattutto che noi ritroviamo negli integratori alimentari.
Cioè, come parlavamo della portulaca, che è ricca di omega 3.
La portulaca, ad esempio, è una, se non è l'unica, forse l'unica erba che ha una buona concentrazione di omega 3.
Cioè, infatti, è come se mangi il pesce, via,
è
diciamo.
Come infatti è chiamato il pesce vegetale, no? Ma naturalmente, certo, la portulaca, oltre ad avere l'omega 3, ha anche mucillagini, ha anche vitamina C, altri sali minerali, altre vitamine. Praticamente si ingerisce un fitocomplesso, come si dice.
Vedi?
Quando invece si ingerisce il principio attivo, si mangia solo quel principio attivo, si ingerisce solo quel principio attivo. Quindi certo. È preferibile mangiare, conoscere e poi certo, mangiare certo. Queste erbe che portano benefici alla nostra.
E allora continuate a seguire la nostra trasmissione, potete continuare a seguire anche il mio profilo Facebook di Tè con Tè, vedrete che aggiorneremo con tutte le piante che Luciano ci darà, con tutte le foto e con tutti i loro principi per quello che ci possono far bene e come bisogna raccogliere, perché è molto importante, dicevamo prima, no? Certo, perché sì. Magari se tu una pianta, come hai spiegato prima, invece di tagliarla e lasciare la radice tiriamo fuori tutto, che cosa vuol dire? Che quella pianta non tornerà esatto. più. Quindi c'è
esempio,
anche un'educazione nella
esatto,
nella
c'è ad esempio
raccolta.
Il classico rape ronzolo, no?
Sì.
Che è la pianta di cui la parte migliore, diciamo, più apprezzata è la radice.
È la radice.
Quindi quando si trovano dei rape ronzoli su un, diciamo, un prato o nel bosco, naturalmente se ne trovano diversi, raccogliono soltanto quei 3-4, perché poi il rape ronzolo farà il fiore, farà il seme e quindi c'è il rispetto dalla natura, e naturalmente c'è anche il concetto di sostenibilità. Quando noi parliamo di sostenibilità significa che dobbiamo guardare anche al futuro, sia breve che lontano, no?
Giusto.
E quindi avere un'etica anche in questo.
Un'altra domanda, qual è il periodo migliore per raccogliere queste erbe spontanee?
Allora, si legge su in letteratura, su manuali, che il periodo migliore va dalla fine, diciamo, dell'inverno, inizio primavera, fino a fine aprile. Poi quando si dice che le erbe vanno a maggio, come si dice, no? Che fanno il fiore, praticamente perdono, diciamo, prendono anche il valore gastronomico, no? Quindi, io con la mia esperienza posso dire che per me, se non è il migliore, sicuramente è un ottimo periodo quello che va da metà ottobre in poi.
Ah, quindi è più autunnale come
anche
per
a metà
la
ottobre, specialmente per le erbe più pregiate, no? Che noi conosciamo nella nostra tradizione, no? Noi parliamo infatti di etnobotanica, non parliamo di botanica.
Ecco.
Quindi faremo cenni anche sulla botanica, quindi quando parleremo della struttura morfologica di un'erba, no? Quindi per spiegare come nasce, come cresce, come si sviluppa, ma parliamo soprattutto delle tradizioni che abbiamo ereditato sulla conoscenza di questi frutti della natura. E allora, parlando appunto di rape ronzoli, caccialepri, strigoli, grugni, eccetera, quindi usando questi nomi, diciamo, volgari, poi c'è anche il nome scientifico, ho elencato praticamente queste piante che sono le più famose, le più, diciamo, usate, conosciute e valide per cucinarle, no? Quindi, volendo fare una parentesi, visto che ho anche l'occasione per trasmettere, anche per far conoscere questi significati, tutte le erbe spontanee, ma diciamo tutti gli esseri viventi, quindi anche funghi, piante arboree, eccetera, hanno un nome scientifico, perché altrimenti non si potrebbe identificare con il nome volgare una pianta che qui a Spello, a Foligno o a Città di Castello, tra l'altro anche nomi diversi hanno, da luogo a luogo. Ma se poi la vogliamo diciamo, descrivere, determinare in altri habitat, in altre regioni, è ancora più difficile. È un nome scientifico che gli è stato dato da un botanico famoso di nome Linneo, praticamente, che ha classificato questi esseri viventi, tra cui le piante erbacee, le piante arboree, la pianta arborea, diciamo, i castagno, tutte le querce, eccetera. E è un nome, si dice, binomiale, è una nomenclatura binomiale, per cui ad esempio il rape ronzolo si chiama Campanula rapunculus, dove Campanula è il nome del genere e rapunculus è il nome della specie. Quindi vengono organizzate queste classificazioni con un nome binomiale, e questo nome è riconoscibile praticamente in tutto il mondo, no? Quindi
questo nome
è importante,
originale,
è importante, perché poi magari
perché possiamo trovare il grispigno anche in un altro stato,
sì,
in un'altra
nazione. Il grispigno, allora, se gli diamo il nome scientifico, Sonchus asper o Sonchus oleraceus, che sono due tipi di grispigno, no? noi certo. Però lo chiameremo uno il crispigno aspro perché è più spinoso e il crispigno gentile che è quello più tenero e più, ma che hanno le stesse proprietà, principi attivi, sali minerali eccetera.
Ma ragazzi, meditate, iniziate a guardare per terra, chi ha il giardino, chi si trova adesso da qualche parte in montagna a fare una passeggiata, incominciate a guardare per terra e poi comunicateci le vostre curiosità, i vostri sospetti. Intanto andiamo con un altro pezzo, Nars Barkley con Crazy.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out.
Eccoci tornati con le nostre erbette spontanee. Vedi, abbiamo creato un sacco di curiosità, sai Luciano? C'è Loredana che ci dice che lei gli piacerebbe tanto seguire delle lezioni, e anche però lei pensa che stando lontano così non lo può fare, ma invece guarda Loredana, ti faccio rispondere direttamente da Luciano. Allora, come può fare Loredana per sapere delle nostre erbette?
Allora, diciamo che nel periodo del coronavirus i miei, diciamo, seguaci,
una sono io,
mi chiesero, dice, perché non ci fai un corso online? E dall'inizio appunto del coronavirus è partito questo corso online. Oggi siamo arrivati alla 15ª lezione,
sì,
che io spedisco a chi rilascia un numero di telefono e quindi verrà iscritto nel WhatsApp. Quindi attraverso WhatsApp, se voi mandate un numero di telefono qui alla sede di RGS, RGS vi iscriverà e voi riceverete tutte le 15 lezioni passate e quelle che seguiranno. Stiamo verso la fine e comunque insomma è stato accettato con...
Bello, che bello Loredana, quindi sarai anche tu con noi e tutti gli altri che vogliono partecipare alle lezioni online di Luciano, che ti devo dire che nel momento del coronavirus, e quindi eravamo tutti chiusi in casa, è stato veramente un toccasana, cioè questo tenerci in contatto, questo studiare, perché è un modo di studiare diverso, delle cose nuove, quindi ci hanno appassionato, ci ha fatto tanto compagnia. Guarda, grazie, non te l'avevo mai detto ancora, però ti ringrazio anche a nome di tutti gli altri del gruppo, perché poi ne parleremo anche dopo, queste persone si incontrano, perché ci sono degli incontri come si dice, mensilmente. Ma voglio fare un'altra domanda, però molto molto importante. Ma adesso che siamo estate, tu hai detto che il periodo migliore è ottobre, quindi è estate e non raccogliamo le erbette?
Sì, allora diciamo, il periodo migliore secondo me parte da ottobre, poi si arriva a fine inverno, inizio primavera, e anche quello è un ottimo periodo, fino a quando praticamente la pianta erbacea non fa il fiore, e quindi praticamente si perde quello che è l'aspetto dell'etnobotanica, della qualità gastronomica, no, della pianta. Ma anche in estate ci sono delle piante erbacee molto interessanti, e addirittura però molto, non molto conosciute. Allora parliamo soprattutto della portulaca. Già ne è stato detto, sono state dette diverse cose anche nella trasmissione precedente. Però visto che è stata fino a poco tempo fa una pianta un po' bistrattata, nel senso che
infestante,
i nomi
infestante,
ma soprattutto gli sono stati assegnati dei nomi dispregiativi, ad esempio la porcacchia, la porcellana. Invece questa è un'erba che va
tutelata,
va in qualche senso apprezzata, quindi è valutata secondo per le sue, diciamo, qualità. E qui posso dire qualcos'altro, aggiungere a quello che tra l'altro è stato detto anche nella trasmissione scorsa. Praticamente la portulaca è una pianta erbacea che andate a trovarla se avete un orto dove avete messo i pomodori.
Noi già abbiamo pubblicato, quindi, la foto, stata pubblicata, sì.
Quindi è un'erba che preferisce, diciamo, il terreno lavorato, no? Affinato, quindi, perché questi semini neri piccolissimi si disperdono nell'aria, quando cadono a terra e trovano il terreno che piace a loro, naturalmente crescono e si sviluppano. Colgo l'occasione, faccio una parentesi per dire appunto che le piante spontanee, a differenza delle piante degli ortaggi, non hanno bisogno né di diserbanti né di concimi, perché li producono loro si difendono dagli attacchi esterni, afidi eccetera, con i loro principi attivi. Quindi quando si mangiano queste erbe si è anche consapevole di mangiare questi principi attivi e queste molecole che fanno molto bene. Allora qui si sconfina anche su un altro argomento, che è la nutrigenomica, magari, che poi ne parleremo
oggi. Tutti questi paroloni, Luciano, non riusciamo a ricordare, a tenere tutti a mente.
La portulaca praticamente è molto apprezzata se è mangiata adesso nel periodo dei pomodori, cruda con il pomodoro.
Certo.
Ha un sapore acidulo la mattina e meno acidulo la sera, perché per la fotosintesi clorofilliana la notte assorbe anidride carbonica e trasforma in acido malico.
Quindi è meglio raccoglierla la sera?
Quindi alla sera questo acido, durante il giorno, questo acido malico praticamente viene trasformato in zucchero. Oh. Per cui alla mattina, se uno sente che ha questo sapore un po' troppo acidulo, la raccoglie la sera, che è un po' più dolce.
Lo vedi,
la metti cruda con i pomodori, quindi mangia, ingerisce un alimento funzionale che praticamente contiene omega 3, contiene vitamina C, contiene mucillagini, contiene tanti di quelle sostanze praticamente che portano beneficio al nostro organismo. Poi ci sono altre erbe, ad esempio c'è l'amaranto, l'amaranto retroflexus, che viene diserbato o addirittura estirpato per chi ha il suo orto, non vuole usare, no, la chimica, praticamente la raccoglie e la butta via. È chiamato l'alimento del futuro, perché è un'erba che contiene molto ferro, infatti in India lo danno i bambini. Ha un sapore che sta vicino anche allo spinacio.
Sì.
Ha molti aminoacidi essenziali. Gli aminoacidi essenziali sono fondamentali, no, per la costruzione delle nostre proteine. E noi non li sintetizziamo, quindi li dobbiamo ingerire utilizzando questi alimenti che vengono dall'esterno. Ad esempio la lisina, che si integra molto bene con altri aminoacidi che vengono dalle graminacee. E fatti in un certo modo, cotti in un certo modo, praticamente soprattutto mixati, cotti anche con altre erbe, sono eccezionali, non hanno glutine addirittura, quindi praticamente per chi ha intolleranza al glutine è consigliabile. Poi ci sono gli spinacini, spinacini selvatici,
che sono molto rinomati da quello che
sono. Allora, ce ne sono due, praticamente il genere è Chenopodium, poi c'è il Chenopodium bonus ricus, che sarebbe lo spinacino più di monte, più pregiato, quello che si ritrova a partire dalla metà di giugno andare avanti, e molto pregiato anche perché è molto richiesto dai ristoranti che usano appunto queste erbe spontanee. E ha anche un grosso valore commerciale, infatti c'è chi appunto li va a raccogliere, tipo i pensionati, per arrotondare la loro pensione. E poi c'è l'altro, che è lo spinacino, sempre questo più è infestante anche lui, insieme all'amaranto di questi pianti, di questi orticelli. Io ad esempio l'amaranto retroflexus ce l'ho su, c'è un pezzettino di terra su lì a Colfiorito, dove che pratico molto spesso, e lo raccolgo, qualcosa mangio, però è talmente tanto infestante che lo do alle mie galline.
Ah.
Io quando porto questi mazzi di amaranto, apro il cancelletto, loro già sanno quello che gli porto.
Quindi è goloso.
Lasciano perdere tutto, praticamente mangiano l'amaranto. Quindi questa è un'informazione che vi do, e se avete qualche animale da cortile, non estirpate
via l'amaranto, ma lasciatelo per loro.
E quindi ci sono queste tre erbe, ma poi possiamo ritrovare, non so, ancora qualche, se avete innaffiato l'orto,
sì,
troverete sicuramente qualche crispigno, troverete molta ancora, ce n'è molta piantaggine, la Plantago lanceolata e la Plantago major, sono due piante che hanno, non sono molto conosciute nella nostra tradizione etnobotanica, ma hanno dei principi attivi molto interessanti. Vengono usate molto da chi le conosce, ad esempio per fare la pasta verde.
Ah, sì.
Quindi mixata con la malva, mixata con, appunto, mettendo questa piantaggine e mettendoci anche un po' di un'altra erba che io ho chiamato bubolina, su una trasmissione che ho fatto su Pescai, per il gambero rosso, per fare insieme all'amico Giorgione, praticamente,
sì.
Cioè, come si chiama questa erba? Io l'ho chiamata bubolina perché il suo nome scientifico più conosciuto è le orecchie delle lepre. Vedi, anche questi nomi,
sì,
questi
è un nome onomatopeico, no?
Perché onomatopeico, dire che, esatto, infatti certo. È onomatopeico, e quindi è tutti questi nomi, cioè, volgari, che hanno una loro etimologia, no? Quindi che non è dato a caso. E quindi, mettendo insieme queste erbe, praticamente abbiamo fatto una pasta, lui ha fatto una pasta verde, praticamente, che conteneva anche quelle certe molecole che,
e quindi,
naturalmente, favorivano la malva, ad esempio,
certo,
emolliente,
certo.
No? Quindi favorisce
tanta tanta roba. Allora, tutte queste cose, tu hai parlato di che hai un pezzetto di terra su, ma io so che questo non è un pezzetto di terra col Fiorito, ma tu hai un'azienda agricola che si chiama il Tarabuco a Forcatura. Allora, che cosa ci sarà domani di bello a Forcatura? Perché
allora,
ci sarà un grande evento.
Sì, beh, diciamo che domani c'è questo evento estivo,
sì,
dove con la collaborazione di una professoressa dell'Università degli Studi di Perugia, che tra l'altro è vicepresidente anche dell'Associazione Italiana Piante Spontanee, e tra l'altro lei insegna, oltre che all'Università degli Studi di Perugia, nella facoltà di biologia, è docente di biologia vegetale applicata alla salute, all'alimentazione e all'ambiente. E oltre a questo, praticamente, è docente alla scuola di estetica medica presso l'Università di Tor Vergata. Quindi è docente di aromaterapia di oli essenziali finalizzata all'estetica.
Quindi domani,
quindi questo evento prevede praticamente la mattina ci sarà una presentazione di questo affascinante mondo degli oli essenziali, loro utilizzo in aromaterapia, e in contemporanea verrà estratto un olio essenziale.
Quindi in diretta sarà
sempre con un distillatore.
Sì.
Che distillerà appunto a vapore continuo, diciamo che è una tecnica, sì, quella tra le più utilizzate, estrarrà questo diciamo olio essenziale. Abbiamo adesso, dobbiamo sceglierlo, perché noi abbiamo lì in questa mia piccola aziendina dove ultimamente coltivo solo queste piante officinali. Abbiamo sia la lavanda, abbiamo la salvia, abbiamo il rosmarino, abbiamo l'olio di criso, e quindi la scelta probabilmente cadrà sull'olio essenziale di lavanda, perché farlo con la salvia, farlo con il rosmarino, l'odore potrebbe dar fastidio a qualcuno.
Ah, okay,
perché sono
forte.
Talmente forti,
certo.
E quindi bisogna stare attenti.
E poi
invece,
con questi oli?
Invece con questi oli subito dopo praticamente cucineremo.
Oh, che bello, guardate,
abbiamo,
non vedo l'ora.
Ci abbiamo un menù che abbiamo adesso pubblicato, ma subirà anche qualche piccola variazione. Quindi avremo l'insalata di ceci profumata con le erbe agli oli essenziali, poi il filetto di salmone curcuma e pepe nero. Quindi perché
buono.
Curcuma e pepe nero, questo è un abbinamento, per chi non lo sa, diciamo un consiglio che vi diamo: se usate la curcuma mettete anche il pepe nero, perché il pepe nero rende biodisponibile tutte le proprietà,
tutti i principi,
diciamo,
della curcuma,
che sono principi importanti, perché dice che non fanno ingrassare,
cioè. A voglia, io devo prendere un autotreno.
Poi abbiamo le alici marinate all'arancia e al limone, sempre oli essenziali. Avremo delle vellutate di carota, bio, la cannella, gaspaccio aromatico, il pepe nero. Insomma,
una grande
cose,
giornata. Francesco, ma domani che cosa fai? Vieni su da noi a Forcatura, facciamo un bel pranzo e facciamo una bella diretta, così le nostre amiche potranno vederci mentre godremo.
Godrete delle erbette, dei prodotti cucinati, insomma, con le erbette.
Guarda, secondo me sarà una giornata affascinantissima.
Poi il pomeriggio andremo a raccogliere le erbe estive.
Okay. Sì, va bene. Allora, intanto adesso andiamo con un altro pezzo, poi torniamo qua e ci sentiamo Gloria e Stefan con Conga.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Conga, Conga, che pezzo ragazzi, quanto mi piace. Io appena sento questi queste musiche caraibiche, i piedi mi partono da soli. Mi auguro che anche a voi faccia questo effetto.
Anche a me sono partiti i piedi, infatti sono venuto a prendere i biscottini, quelli che hai preparato.
Tu infatti sei venuto a prendere il tuo biscottino per sentire se
devo,
ti piace
devo
o no.
Giudicare, devo giudicare.
Luciano, a te piace ballare?
Ma io da giovane sì, ho suonato più che ballato.
No, vedi, abbiamo un altro musicista, Gianfranco, vedi, è quindi un tuo collega. Che cosa
strumento?
Suonavo
la batteria.
La batteria. Allora, il ballo, ragazzi, lo sapete che il ballo è il farmaco per l'anima e per il corpo, quindi fa bene ad ogni età. Pensate che migliora la salute cardiaca più della bicicletta, del tapis roulant, e fa perdere anche peso al pari dello jogging, quindi elimina lo stress e la depressione. Pensate che in Inghilterra addirittura viene prescritto come cura. Anni fa, se non sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa, in un congresso a Napoli della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, si è parlato proprio di questo sport, chiamiamolo sport, no? E quindi un'intera sessione di questo congresso è stata dedicata proprio all'esercizio fisico definito d'eccellenza, quindi questo per combattere l'ipertensione e altre patologie cardiovascolari. Le malattie infatti che noi abbiamo, che sono per la sedentarietà eccetera, diciamo che vanno un pochettino scemando se tu fai questi esercizi. Questi, diciamo così, i medici inglesi ormai lo prescrivono anche questa attività fisica come se fosse un farmaco, specificando sulla ricetta l'intensità e i tempi. Quindi i benefici per il fisico sono tantissimi. Prima di tutto aiuta il cuore, ti può aiutare nella perdita del peso, e dà un'iniezione di energia, una flessibilità muscolo-tendinea, una forza e resistenza. E poi fa bene anche all'anima. Perché? Perché diciamo così, mentre una persona balla, se voi ci fate caso, è difficile che non abbia il sorriso sulla bocca, no? Quindi si diverte, e mentre si balla si sta in compagnia, si sta sereni, e limita, quindi elimina lo stress e la depressione. E pensate che addirittura è stato dimostrato che uno dei benefici del ballo è quello di aiutare a prevenire delle lievi forme di depressione e di migliorare l'autostima della persona che lo pratica. Quindi addirittura uno studio pubblicato sull'International Journal of Neuroscience dimostra che il movimento del ballo regola i livelli di serotonina e dopamina nel corpo. Quindi, e secondo me la cosa più importante in questo momento, in questo mondo che viviamo, è il ballare. È un'attività sociale che contribuisce a superare il senso di isolamento tipico delle persone depresse e di chi vive da solo. Quindi consideriamo che se anche uno non ha un cavaliere, se ci sono delle persone sole, perché andate nelle scuole di ballo, imparate a ballare, ci sono tanti balli di gruppo, e quindi la possibilità di poter fare anche conoscenza, no? E il movimento fa tanto bene. E poi quando sei insieme agli altri, adesso magari con questo Covid balleremo con la mascherina, cercheremo di stare a distanza, no? Però si può fare, ecco. Inoltre pensate che ci sono anche dei benefici per il cervello, infatti migliora la memoria. Secondo uno studio sempre pubblicato su un giornale di medicina inglese, il ballo può aumentare la memoria e previene la comparsa di demenza man mano che si invecchia. Le attività aerobiche sembra che anche contrastare la perdita di volume dell'ippocampo, la parte del cervello infatti che controlla la memoria. E quindi sembra, è stato dimostrato invece, che ballare spesso aiuta a contrastare l'insorgenza dell'Alzheimer e di altre forme di demenza.
E qui, cara,
ragazzi,
mia,
dobbiamo
andare a
ballare. E la cosa più bella forse è questo, che incrementa la capacità cognitiva. Infatti quando uno balla l'intelligenza aumenta. Perché? Perché ci sono delle decisioni che devono essere prese in rapidità, esatto. In pochi secondi, e quindi questo non fa altro che preserva e migliora l'acutezza mentale. E una cosa, le lezioni più difficili sono sempre le migliori, poiché implicano una maggiore necessità di nuove connessioni neuronali. Quindi ragazzi, ballate, 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 stiamo andando incontro all'estate, sì. E quindi pensate, mangiamo le erbette spontanee che ci danno l'energia.
Ma soprattutto i medici oggi consigliano per la depressione di fare dei bagni di bosco.
Oh, vedete, guardate. Allora adesso torniamo, perché qui abbiamo parlato quindi di danza, addirittura ci sono anche dei siti, per esempio vorrei dare un consiglio per chi è solo, per chi magari si vergogna, per chi non vuole andare, perché magari è scomodo, non sa come raggiungerlo, ma potete benissimo seguire sui social, oppure andate direttamente su YouTube e cercate delle lezioni di Zumba Fitness, di altri balli, ci sono da seguire tranquillamente. Le lezioni a casa, ti metti lì, ti guardi, il cane ti guarderà un po' perplesso.
Sicuramente.
Però dai, poi
questi umani.
Sì, io ho puntato il dito sui caraibici, quindi mambo, cha cha cha, rumba, baciata, salsa, tutto quello che vi può. Però ragazzi, abbiamo tanti balli di rispetto italiani, quindi non lasciamo andare il valzer, abbiamo il tango, la mazurka, la polka, quindi non possiamo ballare tutti i balli che ci piacciono. L'importante è che facciamo movimento, perché è salutare. Poi continueremo a mangiare le nostre erbette che ci fanno bene e facciamo i bagni di
bosco.
Di bosco, che cosa vuol dire? Mi ha incuriosito tantissimo.
Il bagno, diciamo, di bosco significa che una volta che hai acquisito le basi, un po' la conoscenza della natura, ti fai le passeggiate nel bosco.
Quindi ci danno energia.
E quindi ti guardi intorno in modo più intelligente, capisci quello che stai calpestando per terra. Capisci quello che sta intorno a te, le piante, che, no? E quindi è praticamente un modo per rigenerare, no? Il
quindi
nostro sistema.
Vado e abbraccio una pianta e lei mi dà la sua energia.
Che vai nel bosco e ti dà, però ci devi andare motivata, cioè sai che nel bosco, insomma, respiri bene, trovi le tue erbette, trovi le piante erbacee, le piante arboree, e trovi tutto quello
che
praticamente
bello.
Che ti rende soddisfatto.
Allora, ragazzi, una puntata, penso che ci voleva un'altra ora ancora per soddisfare, ne faremo un'altra. Luciano, sei il nostro ospite già da adesso, quando sei libero, quando vuoi venire, la porta è sempre aperta, quindi continuerai a darci informazioni. E quindi chi vuole essere un allievo del professore, basta che ci manda il loro numero di telefono, noi le passeremo, quindi ecco, già sono stati pubblicati, quindi farete parte dell'Accademia delle erbe. E io però vi devo salutare, perché siamo arrivati alla fine, come al solito il tempo è volato. Lasciamo il nostro spazio a Giorgio Contilli con It's 5 o'clock, e voglio ringraziare tutti quelli che ci avete seguito, e alla prossima settimana. Ciao, adesso noi ci facciamo un bel tè e anche io assaggerò i miei biscottini fatti con le rigorosamente con la marmellata di more, per esaudire il
che sono buonissimi. Ciao
e
a tutti,
vi metteremo la ricettina. Ciao 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 Luciano,
ciao, buonasera a tutti.
Grazie di essere venuto, ciao.
Green Stage Radio, what you say is what you are.